weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Mario Scatton, che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì e per chi ci ascolta in replica il sabato e la domenica ci porta in giro per l'Italia a caccia di paesi e tradizioni. Siamo ancora all'inizio proprio dell'anno, quindi è un mio piacere augurare a tutti i nostri ascoltatori un buon 2016 e per questa puntata andremo in Toscana. Non vi dico però ancora il nome della località protagonista della puntata odierna, lo scopriremo come sempre dopo la pausa musicale. Invece, come mia abitudine, vi leggo ora alcuni dati riguardanti alcuni dei santi celebrati nelle giornate dell'8, 9 e 10 gennaio. L'8 gennaio viene tra gli altri ricordato San Severino Abate, che visse tra il 410 e il 482, nato da una nobile famiglia romana, visse una vita austera e penitente ed ebbe fama di taumaturgo. Tale era il suo carisma che da regioni lontane i potenti gli chiedevano consigli. E il 9 gennaio viene invece tra gli altri ricordato Sant'Adriano di Canterbury, abate. Africano di nascita, Sant'Adriano era abate di Nerida nel Napoletano quando il Papa San Vitaliano lo chiamò ad occupare la sede arcivescovile di Canterbury. Ma Adriano consigliò il Papa stesso di sostituirlo piuttosto con San Teodoro di Tarso, che si rivelò infatti uno dei più grandi arcivescovi della sede primaziale inglese. Il pontefice accettò, a patto però che Adriano accettasse di accompagnare Teodoro quale consigliere ed assistente. Lo stesso Teodoro nominò Adriano allora abate dell'antico monastero dei Santi Pietro e Paolo, poi reintitolato a Sant'Agostino. Sotto la guida di Adriano, esso divenne ben presto uno dei più importanti centri di formazione per molti futuri vescovi ed esercitò una notevole influenza sulla cristianità del tempo. Materie di insegnamento erano il latino, il greco, il diritto romano, la sacra scrittura e i padri della Chiesa. L'abate Adriano fu insegnante per ben 40 anni. Infine morì presso Canterbury il 9 gennaio di un anno imprecisato, forse il 710, e ricevette sepoltura nel monastero. Quando poi nel 1091 i lavori di ristrutturazione resero necessaria la rimozione di numerose tombe, il corpo di Sant'Adriano fu rinvenuto incorrotto. Presso la sua tomba nacque così la fama miracolosa che lo contraddistinse per secoli, così che il suo nome venne inserito nei calendari inglesi e poi nel Martyrologium Romanum, ove ancora oggi figura nell'anniversario della morte. E infine vogliamo ricordare che il 10 gennaio viene tra gli altri celebrato Sant'Aldo Eremita. Non si sa in realtà in quale epoca Sant'Aldo sia vissuto, probabilmente nei secoli intorno al 1000. Secondo una tradizione fu eremita e carbonaio a Carbonia presso Pavia e a Pavia fu sepolto nella cappella di San Colombano, dalla quale fu traslato nella basilica di San Michele. Non a caso la memoria di Sant'Aldo si è conservata a Pavia, che fu un tempo capitale del regno dei Longobardi. Ed è probabile infatti che sangue longobardo scorresse nelle vene del santo eremita, o così almeno fa pensare l'origine stessa del suo nome, visto che la parola longobarda Ald ha il significato di vecchio. Questi sono alcuni dati riguardanti alcuni dei santi celebrati nelle giornate dell'8, 9 e 10 gennaio. Tra poco il collegamento con la località protagonista della puntata odierna di Weekend Divino. Per il momento prendiamoci una pausa musicale insieme con Edoardo Bennato.
dall'alto non c'è qualcuno che comanda, muove fili, perde. Adesso la gente di te più non riderà. Non sei più un saltimbanco, ma vedi quanti fili che hai. È stata tua la scelta, allora adesso che vuoi? Sei diventato proprio come uno di noi. A tutti gli agguati del gatto e la volpe tu l'avevi scampata sempre, però adesso rischi di più. Adesso non fai un passo se dall'alto non c'è qualcuno che comanda e muove fili per me. E adesso che ragioni come uno di noi, scuola non te li venderai, come facesti quel giorno per comprare il biglietto e entrare nel teatro di Mangiafuoco. Quei libri adesso li leggerai, vai vai e leggili tutti e impara quei libri a memoria. C'è scritto che i saggi e gli onesti sono quelli che fanno la storia. Fanno la guerra è una cosa seria. Buffoni e burattini, no, non la faranno mai.
E di nuovo in studio per svelarvi il nome della località protagonista della puntata di oggi. Vi dicevo, andiamo in Toscana, in provincia di Pisa, in una località che è già in pieno fermento da alcuni giorni per uno dei più importanti eventi, probabilmente il più importante dell'anno proprio per la località stessa. Il nome, finalmente lo sveliamo, è Buti. Buti in provincia di Pisa, che sta vivendo l'atmosfera del Palio delle Contrade. Anche coloro che ci ascoltano in replica avranno modo di poter organizzare adeguatamente l'escursione sulla base delle indicazioni che ci darà tra pochissimo il nostro gradito ospite, che è il tesoriere dell'Associazione Palio delle Contrade di Buti. Buongiorno e buon anno ad Alessandro Leporini.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi. So che siete proprio in pieno fermento, dicevo, da alcuni giorni sono iniziate le celebrazioni del Palio delle Contrade di quest'anno. Il clou naturalmente deve ancora avvenire ed è per questo che noi ci colleghiamo quest'oggi con lei per parlarci di quello che sta avvenendo e che soprattutto avverrà a Buti per questa importante manifestazione. Insomma, ci faccia respirare l'atmosfera che si vive in questi momenti a Buti.
L'atmosfera è quella dei giorni antecedenti la nostra festa più importante, che è la festa di Sant'Antonio Abate. Abbiamo iniziato il 3 di gennaio con la presentazione del palio, del cencio, la consegna del Sant'Antonino d'Oro, che è un riconoscimento che viene dato a chi nel corso degli anni si è distinto per l'amore per gli animali, perché comunque è una festa legata agli animali. E andremo avanti poi il 9 di gennaio con la cena itinerante, che è praticamente una cena in itinere in tutte le varie località del paese, in luoghi dove normalmente non si dà da mangiare, tipo vecchi frantoi, tipo scuderie di ville storiche, sale della banda, teatro, insomma, luoghi dove normalmente si fanno altre cose o sono adibiti ad altro. e poi entreremo proprio nei giorni cruciali del palio, con le visite dei cavalli il giorno 15, il 16 la presentazione dei fantini, il 17 le sfilate storiche e nel pomeriggio le corse che poi assegneranno il cencio. Ecco, questo in breve è il programma di quello che sarà il Palio 2016 Capuzzi.
Ecco, questo proprio per, diciamo, la struttura proprio di questo importante evento, che è molto articolato, come abbiamo potuto comprendere dalle parole di Alessandro Leporini. Entriamo però più nello specifico della competizione, come si svolge e chi sono coloro che si contendono il cencio.
Beh, la competizione è un palio non alla tonda, come viene svolto per esempio a Siena, a Fucecchio, ad Asti, nelle grandi città, ma un palio, tra virgolette, alla romana, quindi un palio su pista dritta. Viene svolto nel nostro percorso storico, cioè dove è sempre stato fatto, quindi lungo una strada, e a competere sono i sette rioni del paese che fanno capo alle sette chiese che sono appunto nel paese dei Vuti. Ogni rione porta il proprio cavallo, il proprio fantino, i propri colori lungo questa strada per vincere il palio.
Lei nominava prima uno dei pali più conosciuti, evidentemente quello di Siena, dove spesso poi ci sono le alleanze, magari per non far vincere la contrada meno amica, per essere gentili. Ecco, ma avviene lo stesso anche a Buti, o invece c'è più spirito in qualche modo in questo senso? Magari c'è competizione, ma non fino a quel punto.
No, non, la competizione non arriva a quei punti. Anche perché, bene o male, stiamo parlando di due realtà completamente diverse. Buti è un paese abbastanza piccolo, conta 3.500 abitanti, quindi ci sono sì le rivalità fra una contrada e le altre, ma sono rivalità da un punto di vista più goliardico, più per la presa in giro, se la rivale magari perde, va fuori, oppure se una delle due rivali vince. Però non si arriva mai ad alleanze così forti o a rivalità così forti come ci sono nei pali cittadini. Ma non male, il paese è abbastanza piccolo, ci si conosce tutti, quindi vincere piace a tutti, però non c'è mai quella travalicazione di sana rivalità sportiva, diciamo così, se si può dire, su un palio, nel voler far perdere una rivale.
Una sana competizione, che è quella che è giusto contraddistinga questo tipo di eventi come il Palio delle Contrade di Buti, che peraltro per chiunque avrà occasione di ammirarne proprio le gesta diventerà anche un'occasione per scoprire lo stesso territorio di Buti. In altre parole, Alessandro Leporini, sfruttiamo questo collegamento per conoscere qualche suggerimento su quello che c'è di interessante da fare e da vedere a Buti e dintorni.
Classico paese della campagna toscana, quindi oltre a una parte comunque storica, enogastronomica, che contraddistingue poi tutta questa tipologia di paesi, ci sono un po' di angoli da scoprire e da poter visitare. Chi viene da noi viene soprattutto per la qualità del cibo, viene soprattutto per poter visitare, ora la stagione non è delle migliori perché siamo in periodo invernale, quindi è abbastanza freddo, però vengono soprattutto per fare trekking sui nostri monti, che sono tra i più verdi della zona, vengono per esempio per fare, noi abbiamo una delle ferrate, per chi piace fare questo tipo di attività, più importante a livello toscano, proprio qui in paese, oppure vengono per motivi legati alla cultura, quindi vengono a vedere per esempio le nostre chiese. Noi abbiamo chiese che vanno dai primi anni 1000 fino al 1800, quindi si vedono un po' tutti gli stili che hanno contraddistinto i secoli passati. Vengono per vedere ad esempio il nostro castello, la Villa Medicea, che era una riserva di caccia dei Medici, che comunque è tranquillamente visitabile. Oppure vengono per esempio a vedere il Frantoio Rossoni, in cui quest'anno era allestita proprio una mostra legata al Palio di Buti, ed è la prima volta, con documenti storici relativi anche al secolo o ai due secoli passati. Questo frantoio è stato ristrutturato, un frantoio dell'Ottocento, in cui sono state ricreate proprio con materiale dell'epoca le vecchie lavorazioni delle olive, quindi la macinatura, le presse manuali o tirate da animali. Sono tutte cose che chi viene qui in paese può tranquillamente vedere a piedi, cioè posare la macchina e quindi girare tranquillamente per le nostre strade, dove assolutamente non c'è né traffico né confusione, quindi è un paese a misura di famiglia. E poi c'è la parte gastronomica.
Ecco, la parte gastronomica, la parte gastronomica sicuramente interessa anche i nostri ascoltatori. Abbiamo parlato di un prodotto, le olive, ma diciamo magari uno o due piatti importanti da non perdere venendo a trovarvi.
Chi volesse assaggiare i veri piatti nostri paesani dovrebbe tranquillamente venire alla cena itinerante. In questa cena vengono proprio riprodotti tutti i nostri vecchi piatti contadini, quindi dalla zuppa di pane e cavolo, il bordatino, che è comunque un piatto povero perché è fatto a base di farina di mais e di cavolo, o per il palabutese, che è il piatto fondamentale nel Palio di Buti, perché la nostra tradizione paliesca, diciamo così, storica, era legata alla benedizione da parte del parroco delle stalle, e poi nel giorno della festa veniva appunto mangiata la trippa alla butese, che è una trippa rossa, una trippa fatta con il pomodoro, le verdure e la carne di manzo. Questo è il piatto tipico nostro del palio. E durante la cena itinerante appunto vengono riproposti tutti i nostri piatti contadini, cioè i piatti poveri del tempo che fu.
L'occasione migliore proprio per riscoprire questa tradizione gastronomica, che peraltro poi prosegue sicuramente anche nella qualità ai nostri giorni. A inizio collegamento lei giustamente collegava il periodo del Palio di Buti nell'inserimento stesso della festa di Sant'Antonio Abate. Mi è parso comprendere che è un santo particolarmente importante per Buti.
Sì, non è il nostro santo patrono, perché sarebbe lunedì dopo l'8 di settembre, sarebbe il nome della Santissima Vergine Maria, santo patrono di Buti, però il butese ha sempre festeggiato Sant'Antonio Abate, perché essendo un paese a vocazione contadina, era il momento in cui, come ho detto poc'anzi, il parroco del paese andava per le stalle, benediceva le stalle, gli animali, che erano poi materiale da lavoro di chi abitava in paese. Certo. Le corse sono nate poi di conseguenza, perché nel pomeriggio inizialmente la disfida avveniva tra persone che staccavano i cavalli dai calessi che utilizzavano per trasportare le merci e facevano a gara per chi vinceva. Quindi la vera storicità, quella del 1800 del palio, è questa qui.
Certo.
Che poi è stata portata forse con le contrade, ma...
Però ecco, ci piace questo collegamento con il palio e Sant'Antonio Abate. Vogliamo ancora ricordare in conclusione, Alessandro Leporini, il giorno proprio della gara finale. Qual è?
Il giorno della gara è il 17 di gennaio.
A che ora occorre stare a Buti?
Per godersi tutta la festa sarebbe cosa buona arrivare in paese intorno alle 8:30, perché a quel punto lì c'è la messa dei cavallai in chiesa e poi iniziano le sfilate storiche la mattina e le corse vere e proprie alle 14 il pomeriggio.
Ebbene, così abbiamo proprio anche i consigli di chi conosce molto molto bene lo svolgersi di questa importante manifestazione. Occorre però arrivarci a Buti. Allora, in particolare, proveniendo da Roma, qual è la strada che occorre fare?
La strada più semplice per chi viene da Roma è fare la strada A1. A Firenze prendere la strada Grande Comunicazioni Firenze-Pisa-Livorno, uscita di Ponte d'Era, e poi praticamente da Ponte d'Era a Buti ci sono circa 8 chilometri di strada comune, ecco, di provinciale.
Quindi quanto tempo occorre pensare più o meno per arrivare da Roma a Buti?
Da Roma a Buti in poco più di 3 ore si fa tranquillamente, sono 320 chilometri circa, ecco, non sono tantissimi.
Quindi ecco, e poi si può collegare naturalmente questa escursione a itinerari anche paesaggistici, nonostante, come ricordava Alessandro Leporini, siamo nella stagione fredda, peraltro sono territori sempre molto belli e che poi si potranno anche rivisitare naturalmente in periodi primaverili. Ma intanto noi oggi abbiamo dato spazio all'importantissimo evento per Buti, quello del Palio delle Contrade. Un'ultima informazione, un sito di riferimento per chi volesse maggiori informazioni?
Allora, è il sito nostro, che è www.paliodibuti.org, oppure sul sito del Comune di Buti, che è www.comunedibuti.p.it.
E quindi io ricordo ancora il sito proprio del Palio stesso, www.paliodibuti.org. Noi abbiamo avuto il piacere di ascoltare la bella descrizione che ci ha fatto proprio il tesoriere dell'Associazione Palio delle Contrade di Buti, Alessandro Leporini, che ringraziamo, auguriamo naturalmente a lei a tutti coloro che sono alla base dell'organizzazione dell'evento, a tutti gli abitanti di Buti, a coloro che saranno proprio in gara, una bella manifestazione e ancora un buon anno. Grazie Alessandro Leporini.
Grazie a voi, buon anno.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Weekend Divino, la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.va. Appuntamento con Weekend Divino la settimana prossima e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!